stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Alle 11.06 di questo martedì 28 luglio 2020, la voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis, sta per iniziare Stile Juventus, state con noi. Ma che bello ritrovarvi, buongiorno, buongiorno gentili amici di Radio Bianconera, secondo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione, staremo insieme fino alle 12.55. Dunque, dopo le belle celebrazioni e la festa di ieri, oggi, anche oggi proseguiremo ovviamente con un'analisi di questo 38esimo scudetto conquistato dalla vecchia signora italiana, avremo diversi ospiti, ieri abbiamo lasciato giustamente spazio a voi e voglio davvero ringraziarvi perché eravate tantissimi e ci avete fatto anche emozionare, devo dire grazie a tutti per il prezioso contributo, ma anche oggi vogliamo sentirvi, vogliamo leggere anche i vostri messaggi di testo rispetto ai tanti temi che andremo a trattare. Oggi inizieremo ad analizzare in maniera un po' meno emotiva, diciamo così, quello che è stato il percorso di Madama verso il suo nono scudetto consecutivo. Lo faremo con diversi ospiti e con Quintiliano Giampietro al mio fianco qui nello studio, nello splendido studio di Roma di Radio Bianconera. Ciao Quintiliano.
Ciao Nick, buongiorno, un saluto a tutti. Le buongiorno, celebrazioni buongiorno. Continuano però dai.
Buongiorno, buongiorno.
Altro giorno in ottica poi Champions League.
Sì, in ottica Champions League, domani 37esimo impegno per la Juventus a Cagliari, gara ovviamente inutile per entrambe le squadre, vedremo, siamo un po' curiosi di capire quella che saranno i convocati di Maurizio Sarri, noi ci aspettiamo che davvero rimangano a casa almeno una decina, no, di giocatori importanti, vista la situazione, comunque lo sapremo domani, magari qualche cosa in più ve la sapremo dire intorno a mezzogiorno e 10 quando ci collegheremo con Giovanni Albanese per le ultime dalla Continassa. Addirittura non ci sarà conferenza stampa di presentazione, la consueta conferenza stampa di presentazione della gara, pensate un po'.
Sì, meglio così Nicola, sai che ti dico, almeno non strumentalizzano quello che dice Sarri. Anche lui dal punto di vista psicologico si riposa un po', le buone notizie arrivano da Dybala, insomma Nick, no? Che non c'è, finalmente non c'è lesione,
non ci sarebbe, non c'è lesione, però la gara di Lione rimane comunque rischio, un po' a rischio per Paolo Dybala, la gara con il Lione, staremo a vedere quello che accadrà, magari ripeto più avanti cercheremo di fare il punto sulla situazione del fuoriclasse argentino, sì, proprio fuoriclasse, l'ho detto con la F maiuscola, dai, del campione, dai, diciamo del campione argentino che così tanto bene ha fatto in questa tribolata stagione 2019-2020. E a proposito, ragazzi, vi chiediamo subito qualcosa in apertura. Vi chiedo ancora i vostri tre migliori, perché ieri nel gran caos della festa scudetto, insomma, sì, abbiamo ascoltato tanti messaggi, abbiamo letto tanti messaggi, ma adesso focalizziamo ancora il più possibile la nostra lente di ingrandimento sui protagonisti del titolo. Dunque vi chiediamo ancora i tre migliori per chi ieri non avesse avuto la possibilità di esprimersi, e vi chiediamo anche, purtroppo, a me dispiace sempre, le tre delusioni secondo voi di questo campionato 2019-2020. Dunque i tre migliori e le tre delusioni di questo scudetto juventino. Quintiliano, è una scelta sempre difficile, dolorosa anche per
scomoda,
alcuni aspetti, perché poi
fare.
Tutti hanno cercato, ovviamente tutti si sono impegnati, dunque è sempre difficile, no? Poi mettere tra virgolette la croce addosso sopra qualcuno, addosso a qualcuno. Tu chi sceglieresti, insomma, nella lista nera di questa stagione, questo campionato? Anzi.
È chiaro che io rimango deluso dalle persone, ma in generale anche nella vita, no? Dalle quali mi aspetto molto, quindi dico Pjanic, Ramsey e Bernardeschi.
Pjanic, Ramsey e Bernardeschi per Quintiliano sono
diciamo, i cosiddetti tre flop, tra mille virgolette, del campionato. Io ho scelto Alexandro per diversi motivi: mancanza di continuità sempre e comunque, l'errore di Udine che a mio avviso ha segnato la sua stagione, perché è stato un atteggiamento davvero incomprensibile. Alexandro dunque in assoluto, purtroppo tirato davvero per i capelli che non ho, devo inserire Federico Bernardeschi anch'io, nonostante abbia fatto un lavoro di grande sacrificio e sia stato importante in diversi momenti del campionato, però ci si aspetta qualcosa di più da questo ragazzo. E poi sempre tirato davvero per i capelli, purtroppo Aaron Ramsey, un giocatore che io ammiro tantissimo come sapete, ma per diversi motivi non è riuscito ad esprimersi. Io credo che sia giusto ad Aaron Ramsey dare un'altra possibilità per la stagione prossima, ma sono costretto ad inserirlo in questa lista nera. Non inserisco Danilo perché credo che Danilo sia un buon giocatore, e si è dimostrato un buon giocatore da 6-6 e mezzo, perché tanti lo hanno criticato. Non me la sento di inserire Blaze Matuidi. Ha vissuto una stagione credo in chiaro scuro, perché nella prima parte è stato molto molto importante, e dunque sono questi, diciamo, i tre da mettere dietro la lavagna. Ma ripeto ragazzi, prendete tutto quanto con grande leggerezza, perché i tre ragazzi hanno dato tutto e comunque meritano un applauso come gli altri. 340-54-25324, dunque ancora i tre migliori e anche i tre peggiori secondo voi di questo 38esimo titolo della Juventus, che ieri abbiamo celebrato con grande entusiasmo. Continueremo a celebrarlo ovviamente anche oggi, ma dando un taglio più giornalistico alla nostra trasmissione, dopo aver dato, devo dire, spazio a voi, no? Ieri è stata la vostra giornata, avete parlato voi, vi siete sfogati, vi siete espressi, e quello per noi è molto importante. Siamo qui per voi, e dunque era giusto regalarvi questa possibilità, ma anche oggi avrete la possibilità di esprimervi. Poi vi chiederò un'altra cosa, più avanti, subito magari dopo la pausa di mezzogiorno, vi chiederò un'altra cosa, perché ci sono diversi sondaggi che ballano. Intanto però vado a salutare per una disamina lucida a 360 gradi un grande ex campione bianconero. Lo ritrovo davvero con piacere, ne ha vinti tanti di scudetti, sa quanto è difficile vincere, quanto è difficile ripetersi. Buongiorno al caro Moreno Torricelli. Ciao Moreno.
Ciao
Moreno, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno carissimo, ben trovato. Mi stavi ascoltando?
È sempre un piacere.
Grazie,
sì.
Piacere mio, caro Moreno, piacere mio. Moreno, allora, è stato un campionato particolare, stranissimo, difficilissimo, devastante per alcuni aspetti. Però abbiamo solo una certezza: la Juventus ha vinto nuovamente, e credo che abbia vinto con merito, Moreno.
Campionato difficile, molto, assolutamente. La Juventus ha vinto con merito, perché i campionati che durano di solito 9 mesi, questo 12, alla fine chi lo merita lo porta a casa. La Juventus ha fatto un campionato secondo me molto molto bello, molto intenso, e ha saputo gestire anche questo periodo di stop lunghissimo, perché stare fermi 3 mesi e mezzo per un atleta è veramente qualcosa di particolare. Non si sa come gestire la preparazione, non si sa quando poter ripartire, non si sapeva, per cui la gestione è stata veramente fatta molto bene. E poi non dimentichiamoci che quando è ripartito il campionato si giocava domenica mercoledì, e quando si gioca domenica mercoledì gli allenamenti per gli atleti non ci sono,
non esistono, perché non esistono,
per cui dopo uno stop di 3 mesi ti ritrovi a ripartire, giocare partite decisive, non solo le amichevoli che di solito in questo periodo si giocano, ma sono partite decisive che valgono più di 3 punti, non allenandosi, è qualcosa di incredibile, per cui onore a Sarri, onore ai giocatori, 9 titoli di fila è qualcosa di impensabile.
E ti chiedo, guarda, ti chiedo una cosa, perché prendo subito spunto proprio su questo tuo omaggio anche a Maurizio Sarri. È stato criticato anche giustamente in alcuni casi, noi lo abbiamo tra virgolette protetto qui nella nostra trasmissione, protetto, abbiamo detto aspettiamo il termine della stagione per poi certo dare un giudizio definitivo su questo allenatore, su questo personaggio molto particolare. Qualcuno dice probabilmente è lontano dal, diciamo, dallo stile, dall'educazione tipica della Juventus, qualcun altro dice però è molto bravo, però qualcuno addirittura ieri ho letto un po' di commenti, lo vedono lontano dalla squadra. Io non credo, credo che il rapporto sia buono complessivamente con i ragazzi. Insomma, che voto gli daresti a questo Sarri juventino, perché ha fatto discutere molto, amore?
Guarda, io gli do un ottimo voto, nel senso la squadra ha mantenuto il livello che l'aveva lasciato Allegri, perché non è facile subentrare dopo i 5 anni di Allegri ed essere subito vincente e all'altezza della situazione. Si sa che i tifosi juventini sono molto esigenti, hanno sempre le critiche pronte, però c'è da mettere sul piatto per pesare il lavoro di Sarri, c'è da mettere sul piatto l'anomalia del campionato, perché quello c'è da metterlo, assolutamente non si può prescindere da questo. Ha portato a casa il campionato, che è sempre l'unica cosa che conta per la Juventus, e questa è tanta roba. Adesso ha la fortuna di aver chiuso il campionato con due settimane d'anticipo per preparare la sfida con Lione, che è cruciale, e queste 2 settimane gli permette di gestire un po' le forze degli uomini che scendono in campo e soprattutto poter allenarsi un attimino come si deve.
Prego, un aspetto tra gli aspetti, diciamo così, negativi se non preoccupanti della Juventus sono i tanti gol presi, no, Moreno? In questo momento, per esempio, la Juventus non ha la migliore difesa, ha 38 sì, gol incassati contro i 36 dell'Inter, e soprattutto dopo il lockdown, per esempio i famosi 9 gol in 3 gare che non ha mai forse incassato nella storia della Juventus. Questo aspetto qui insomma va corretto, e come può, per esempio, potrebbe essere fatale prendere gol in Champions League, no? Soprattutto se poi la Juventus si qualificherà nelle final eight, che sappiamo, insomma, sì, insomma
la roulette portoghese l'ho definita io, Moreno, sarà una non russa, portoghese.
È l'aspetto più preoccupante, e come può essere corretto, fermo restando che sappiamo che la fase difensiva, insomma, alla fase difensiva partecipano tutti i giocatori a partire dagli attaccanti.
Guarda, questo è l'aspetto che nell'arco di questo campionato è quello che ha preoccupato un po' tutti, no? Nel senso che Allegri gli piaceva difendere basso e non lasciare spazi agli avversari, mentre Sarri è propenso al pressing alto, e questo può comportare dei problemi. Non dimentichiamo che la Juventus ha una rosa veramente, veramente di altissimo livello quando ha il possesso palla, ha pochissimi giocatori che non sono propensi al recupero palla. I pochissimi giocatori, metterei Rabiot, metterei Matuidi e Bentancur, il resto sono giocatori molto molto bravi quando hanno il possesso palla, un po' meno propensi alla fase di non possesso palla, e questo salta fuori, cioè è normale che nell'arco dei 90 minuti ci possono essere momenti che la squadra avversaria prenda il sopravvento, e la Juventus non è abituata a questo tipo di sacrificio, ma per atteggiamento, per attitudine dei giocatori, per le qualità dei giocatori che giocano. Per cui è un aspetto da rivedere, perché, come hai detto bene tu, con la Champions League, sono tutte finali e non c'è possibilità di recuperare un eventuale sbaglio.
Da ieri stiamo... Dimmi, prego, concludi, scusami.
No, per cui c'è da lavorare molto bene sotto questo aspetto e soprattutto l'aspetto fisico, perché da quando è ripreso il campionato praticamente loro non si sono mai
allenati. Veramente questi, adesso quanto manca a Lione? Mancano 9 giorni a Lione? 10 giorni, 10 certo. Giorni più o meno, dunque adesso, domani immagino che tanti rimarranno a Torino perché è inutile andare a Cagliari, anche una trasferta... Comunque è abbastanza.
C'è da buttare dentro un po' di allenamento.
Io butterei dentro domani tutti i ragazzi e gli altri farli allenare alla Continasse.
Ma guarda, ci sono anche giocatori che hanno.
Sì, che hanno bisogno meno, anche della partita, no?
Che credo... ha bisogno di sì. Mettere dentro un minutaggio, è vero. Anche se non è. Non
anche perché Moreno, anche la partita è allenamento, diciamolo, no? Sottolineiamolo
certo,
sempre.
Ci sono, ma assolutamente, ci sono. Io arrivo. Insomma sono nato e cresciuto con Trapattoni, che lui il suo credo era che la forma fisica avviene attraverso le partite,
certo,
per
certo.
Cui lì ognuno ha il suo credo,
la filosofia del tutto. Trap sì. Io sono sempre stata quella.
Sono l'unico trap player.
Sei un trap player, no, bella, questa è bella, me la rivendo. Ascolta, abbiamo chiesto come sempre, dobbiamo fare delle analisi, no? Ieri abbiamo chiesto i 3 migliori ai nostri amici ascoltatori, insomma, 3 nomi per lo scudetto, e oggi purtroppo abbiamo aggiunto anche, diciamo, le 3 delusioni, 3 giocatori che anche per le aspettative hanno un po' deluso il popolo zebrato. Partiamo dai 3 che hanno deluso Moreno Torricelli, 3 giocatori che non sono riusciti secondo te a dare un contributo davvero fondamentale, ma non più che fondamentale, direi continuo, no? Continuativo alla squadra, prego.
Guarda, delusioni, mi diventa difficile parlare di delusioni.
Vabbè dai, lo so, non è mai carino, però
giocatori dai quali ti aspettavi, di
qualcosina di più, ecco dai.
Ok. Sicuramente il giocatore che mi aspettavo qualcosina di più era Douglas Costa, perché è un giocatore che ha tantissime qualità, è un giocatore che può fare la differenza in ogni giocata che fa, e la discontinuità, i tanti infortuni, insomma, mi lasciano un po' di quell'amaro in bocca. Poi altri giocatori no, perché insomma Rabiot inizialmente non è stato il giocatore che conoscevamo, adesso sta venendo fuori, bisogna mettere sul piatto della bilancia anche il cambiamento, la pressione che c'è in Italia che non c'è in nessun altro campionato mondiale, e questo può dare delle difficoltà ai giocatori nuovi, insomma, diciamo che la delusione è un pochettino da Douglas Costa, mi aspettavo più continuità, non abbiamo bisogno di giocatori che giocano 3 partite all'anno, ma che ne giocano almeno 30 all'anno all'aspetto della situazione.
Ho capito, dunque diciamo fai solo questo nome? Va bene,
sì.
Ok, per me.
Non si vuole sbilanciare, Moreno. Per esempio, mi viene in mente Alexandro,
io guarda, more, lo dico con tutto il cuore. Io, sinceramente, Alexandro non lo capisco più.
Alessandro sì, non è cresciuto per quello che si aspettava. Ha fatto il primo anno alla grandissima, e adesso sta facendo un po' fatica, però ricordiamoci, è un giocatore sempre in campo che non ha un'alternativa da poter respirare ogni tanto qualche partita, per cui non lo colpevolizzerei. Può dare molto di più, sicuramente può dare molto di più, perché anche lui è un giocatore a tantissima qualità e ci si aspetta qualcosina in più.
Perfetto. Tornando, l'ultima e ti saluti.
Tornando a Sarri, hai pensato un po'? Sarri ha iniziato dal basso, no? Ti è venuto in mente un po' la tua carriera, la tua Moreno? Perché dalla Serie D
anche se ha fatto un salto enorme,
è vero,
salto triplo, diciamo così.
Qualche similitudine c'è.
C'è qualche similitudine. E cosa si prova a passare da una serie minore, insomma, tra virgolette, al top?
Pensa, nel 2012 il primo scudetto con Antonio Conte, lui allenava il Sorrento. Ma pensa un po', la vita quanto è strana, ragazzi.
Assolutamente, guarda, io ho visto l'intervista che gli hanno fatto subito nel post partita e lui ha parlato di un sogno che dura da più di 50 anni, no? Vincere il campionato, e questa la dice lunga di quanto Sarri ci teneva a diventare il numero uno a livello italiano. È veramente qualcosa di incredibile. Io lui l'ho conosciuto nel 2007, io facevo i corsi di allenatore e lui allenava, se non vado errato, la San Giovannese in C2.
È stato promosso lì, ha fatto il primo campionato vinto a livello
certo. E mi ricordo quando ci incontravamo a Coverciano a fumare una sigaretta insieme, perché fumavamo, lui mi chiedeva insomma del lavoro che facevano i vari allenatori, per cui Lippi piuttosto che Sacchi, piuttosto, è veramente un malato di calcio, una spugna, ogni cosa che gli si diceva la cercava di farla sua. E poi sei arrivato a questi livelli perché ha grandissimo merito, insomma.
Benissimo, benissimo. Moreno, grazie.
Grazie, Moreno.
Un abbraccio, buona giornata.
Grazie a voi, ciao, buona Moreno. Giornata a voi, ciao, e
Moreno.
A presto.
Grazie, ciao. Grazie, ciao, grazie, ciao, di cuore. Ciao Moreno, ciao, grazie, tutti. Grazie davvero. Come sempre, un abbraccio al caro Moreno Torricelli. Allora,
tra
interessante.
Player, no,
tra player, sì. Tra player è stata simpaticissima, davvero. I vostri messaggi, mi dice Quintiliano che stanno arrivando tantissimi al 340 54 25 324. Prima della pausa vi chiediamo, anzi anticipo una cosa, subito dopo il break analizzeremo tre giocatori importantissimi, tre attaccanti importantissimi, tre attaccanti della Juventus 2019-2020, ai noi, perché avrei voluto anche magari averne un quarto come tutti, credo. MM17, beh, sarebbe stato bello, no? Se fosse ancora con noi, vabbè, acqua passata. E dunque analizzeremo il campionato di Cristiano Ronaldo, il campionato di Paolo Dybala e il campionato di Gonzalo Higuain. Avremo anche delle heat map che ci faranno capire meglio, per chi ci sta seguendo in TV, quelli che sono stati proprio i movimenti dei calciatori e il loro contributo per la conquista del titolo. Subito dopo il break, e poi vi chiediamo ancora i tre migliori anche oggi e le tre delusioni di questa stagione, i calciatori che a vostro avviso non hanno reso come tutti ci aspettavamo, insomma, per quanto ci aspettavamo. Grazie davvero, noi torniamo tra poco. La linea adesso passa al grande Federico Rossi.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Ci siamo, 11.34, abbiamo diversi messaggi da ascoltare, diversi messaggi da leggere al 340 54 25 324, il numero da salvare sul vostro telefono mobile con l'app di WhatsApp, l'app di WhatsApp fa anche rima, e interagire con tutta Radio Bianconera. Allora andiamo con una carrellata di messaggi audio, le domande di oggi, tre migliori ancora, ve li chiediamo, e purtroppo le tre pecore nere,
flop.
Le tre pecore bianconere del 2019-2020,
siamo un po' più nere che bianche,
solo di campionato, ovviamente, solo di campionato, perché intanto un torneo si è chiuso, adesso inizierà un altro. Prego.
Buongiorno ragazzi, buongiorno da Claudio dalla Schwarzwald, Germania. Domanda: il problema che sta creando adesso Arthur con il Barcellona non è che per caso sotto sotto ne pagherebbe le conseguenze anche la Juve? Cioè farebbe muro anche contro la Juve Arthur, perché no, non ha digerito il trasferimento. Che ne pensate? Ciao ragazzi e forza Juve!
Beh, non credo.
No, non credo, Claudio, sinceramente.
L'unica cosa che mi hanno detto è che
un po' testa calda lo è il ragazzo, questo sì.
Vabbè, allora
però insomma la Juventus
lo metteremo
deve,
in
deve
riga,
esatto, deve rigare dritto,
lo metteremo in riga il bravo King Arthur. Prego.
Buongiorno Nicola, buongiorno Quintiliano, salutare da Parigi.
Ciao.
Allora, per me i tre migliori di tutto il campionato della Juventus sono De Ligt, Bentancur e Dybala. Ronaldo non lo metto in considerazione, è fuori
concorso,
fuori pronostico. La delusione ce ne sono tanti, però il primo Bernardeschi, secondo Danilo e terzo Alessandro, che poteva dare di più.
Perfetto,
un
grazie, ciao, buona giornata, ciao. Andiamo con un altro.
Adesso De Ligt, Nicola, scusami.
Prego.
Parole di Van Basten, dice che De Ligt
sì,
ha sbagliato campionato,
sì,
insomma, sì, l'ha attaccato un po'.
Sì, 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 ho letto delle critiche abbastanza pesanti di Marco Van Basten, sinceramente poco comprensibile, esatto, da parte del fuoriclasse olandese, il grande centravanti olandese. Questo ragazzo sta dimostrando di essere uno vero, ma uno vero vero con la V maiuscola.
21 anni ad agosto.
Con la V maiuscola, non scherziamo. Prego.
Buongiorno Nick, buongiorno Quinti, Michele da Ponte Landolfo. Per me i tre migliori del campionato, Ronaldo, Dybala e De Ligt. I tre peggiori, Pjanic, che avrebbe dovuto fare dare un po' di più, Bernardeschi e porco cane, il terzo Sandro.
Okay,
Alessandro,
perfetto. Ce l'hai fatta, dai.
Buona giornata.
Grazie. Ciao. Buona giornata anche a te. Grazie, grazie. Andiamo avanti.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano. Sono Danilo da Somma Lombardo.
Ciao Danilo.
Ciao Danilo.
Io vorrei fare una premessa: per i migliori e i peggiori della stagione bisogna tenere conto di tutta quanta l'annata, non solo delle partite post lockdown che potrebbero un po' confondere le idee. Quindi, in funzione di questo, io dico che i migliori sono stati Bonucci, Cristiano Ronaldo e Bentancur, mentre i peggiori dico Danilo, Ramsey e Bernardeschi. Grazie, forza Juve.
Grazie anche a te. Grazie.
Impressione all'esclusione di Dybala tra i migliori, eh?
Un pochino sì. Andiamo con un altro.
Ciao Nick, ciao Quintiliano, sono Emiliano da Roma.
Ciao,
ieri non ho potuto ascoltarvi per ragioni lavorative, oggi
c'è il podcast, c'è il podcast
in streaming, bellissima puntata. Ringrazio Federico per il lavoro svolto, capolavoro, emozionante, bravi ragazzi. E i tre migliori per me di questa stagione sono De Ligt, Ronaldo e Dybala. E i tre peggiori sono Ramsey, aspettative alte, Danilo e purtroppo Bernardeschi. Come ho detto nei vari messaggi precedenti, i conti si fanno alla fine, quindi tanti complimenti anche al mister Sarri e che ci porti la benedetta.
Benissimo,
un abbraccio. Ciao
bene,
ragazzi, forza Juve.
Buona giornata, ciao. Un abbraccio a te. Andiamo. No, ok, andiamo con quelli di testo allora, mentre Federico li carica. E tra poco, ripeto, l'analizzeremo Dybala, Ronaldo e Gonzalo Higuaín, il loro campionato con Quintiliano. Prego.
Buondì ragazzi, ma Ronaldo secondo voi domani giocherà? Classifica cannonieri tra parentesi.
Allora,
saluti Danilo da
cosa
interessante. È un tema questo.
È un tema che vorremmo che tratteremo anche più avanti. Io credo che sia raggiungibile Ciro Immobile, anche perché ci sarà Lazio Brescia, ragazzi, e io credo che Ciro ne farà meno un altro paio e la Lazio giocherà per far segnare Ciro Immobile. Dunque io credo che la scalata al titolo di capocannoniere sia complicatissima per Cristiano. Poi se si vuole intestardire, vuole andare a rischiare qualcosa a 10 giorni da Lione, personalmente è un calciatore della Juventus, viene pagato dalla Juventus, ok, ed eventualmente bisogna imporsi perché sono io che ti faccio il bonifico, ok, tu sei un mio dipendente e io se non voglio rischiare che metti male la caviglia alla Sardegna Arena, io ti lascio a Torino e credo che questo non bisognerebbe neanche discuterlo. Eventualmente, per ridargli un po' di gamba, lo buttiamo dentro nell'ultima gara contro la Roma, ok? 60 minuti, non di più, perché questa caccia a qualcosa che secondo me è irraggiungibile perché ripeto, Lazio-Brescia non ricordo neanche l'ultima gara della Lazio, comunque sono partite inutili, partite squallide, brutte, antipatiche, maledette, le olo, sto odiando questo calcio. Ciro Immobile ne fa almeno altri 4, 3 o 4, e allora per acciuffarlo dovrebbe farne 8, 7 e dai. Ma non stiamo scherzando, ma non scherziamo, ma ci sono obiettivi più importanti. Prima la squadra, ripeto, è uno stipendiato dalla Juventus Football Club. E se la Juventus Football Club, Maurizio Sarri, in primis, il suo staff tecnico, la dirigenza, dice: oh, ragazzi, ragazzo, calma un attimo. Ma io credo che non venga convocato, dai. Io rimarrei stupito.
Spero prevalga il buon senso. Il buon senso, no,
ma per il bene di tutti.
Per bene suo.
Dopo
anche
tutte queste
della
partite, questa fase così anomala, questo maledetto finalmente campionato che si è chiuso. Ma adesso ti fai una bella, te stai tranquillo un paio di giorni in famiglia, poi ci si torna a preparare giovedì, immagino. Giovedì ti accompagniamo a Juventus e Roma, gioca una mezz'ora per la gamba, se sta bene, e poi arriverà venerdì 7 agosto, perché noi adesso il nostro obiettivo, la data è quella.
La data è quella, il mirino.
Li abbiamo scavallato, li abbiamo fatti impazzire un'altra volta, continuano ad impazzire un'altra volta, adesso noi dobbiamo nuovamente cambiare l'obiettivo, ok? Uno l'abbiamo raggiunto facendoli impazzire, perché mi sto godendo uno spettacolo meraviglioso, soprattutto sui social network e sulle radio. Adesso obiettivo unico 7 agosto 2020, si va per obiettivi step by step. E dunque Ronaldo se ne sta a casa tranquillamente, ma credo che accadrà, credo proprio che accadrà. Sto parlando probabilmente al vento.
Anche perché, Nicola, diciamo la verità, l'altro obiettivo suo è di vincere la Champions League in un campionato diverso dagli altri.
Ma certo, ma poi, ma non scherziamo, ma ripeto, ma non lo prendi più Immobile, bene lo stesso, ma hai vinto tutto, ma è la gloria eterna. Ma dai, ragazzi, la fame è giusta, l'ingordigia non mi entusiasma, proprio in un discorso tra sport, calcio, vita e quant'altro. Cioè, l'ambizione bene, l'ingordigia non è proprio un pregio, per come la penso io, per come la pensa Nicola De Bonis. Comunque,
diciamo che il grande appetito l'ha portato ad essere così grande, però ci sono anche dei limiti. E quando soprattutto 5,
gol,
perché rischiare per poi magari non vincere,
mette
lo stesso
male, mette male un piede, ragazzi, è un momento delicato, i muscoli sono anche un po' più fragili, non ci si allena poco, ma perché rischiare quando hai l'obiettivo scudetto? Ci mancherebbe, scudetto a casa, Cristiano a casa, punto.
Buongiorno, noi dobbiamo continuare a festeggiare perché è stato lo scudetto più brutto, perché sofferto in tutti i sensi, sportivamente e umanamente, per quello che è successo. I tre migliori, De Ligt, CR7, Dybala, i tre peggiori, Alessandro, Pjanic, Ramsey, Silvano da Empoli. I tre migliori sono stati Dybala, Ronaldo e De Ligt, i tre peggiori, Ramsey, Danilo e Bernardeschi, Claudio da Squinzano in provincia di Lecce. Ciao Nick, ieri ho visto un po' di TV, ho ascoltato un po' di radio, nessuno celebra la Juve, si parla già di mezzo fallimento perché Sarri non ha dato gioco alla squadra e perché probabilmente si uscirà contro il Lione. Ma quanto li facciamo star male? Sono tutti profetici, Nicola, le profezie. Dovremmo fare una trasmissione sulle profezie quest'anno, Nicola, sai?
Io mi tengo allenato, tra ieri e oggi ne letti almeno un centinaio. Allora, ciao, i miei top, non quelli scontati, sono Benta, Juan e Bonny, flop Aaron, Sandro e Danilo. Angelo da Nettuno, i peggiori sempre infortunati, De Sciglio, Douglas, Costa, che dire Ramsey, peccato non averli avuti quasi mai, i migliori CR7 di Balabonucci, Bentancur, Pierluigi. Buongiorno amici di Radio Banconero, guardatevi i video di Alessandro 2016-2017 con la Juve, ditemi se è lo stesso giocatore, forse si è calmato troppo dopo la cura Allegri, per me è il giocatore più involuto. Oh, ciao Valerio da Latina, concordo.
Non
Valerio,
ha torto Valerio.
Ne stiamo parlando da diverso tempo. Ce ne sono davvero tanti, buondì ragazzi, ma Ronaldo secondo voi giocherà appunto? No, questa l'avevamo letto, scusami, l'hai letto tu, scusami.
Andare su.
L'anno prossimo completeremo il percorso che ci porterà alla stella del decimo scudetto con il nuovo modulo 3-5-2, 3 scudetti Conte, 5 scudetti Allegri e 2 scudetti Sarri, Matteo da Urbino.
Bello questo, Nicolo, il modulo degli scudetti.
C'è una domanda per Moreno, però abbiamo salutato. C'è anche questo messaggio per Moreno: credo che la favola del grande Moreno Torricelli sia perfettamente paragonabile a quella di Sarri, Damiano di Civitavecchia, rispetto a quello che aveva detto anche Quintiliano, una domanda che ha fatto a Quintiliano a Moreno. Ciao Nick, grandi, peggiori, Sandro, Luca Scosta, Canilo, Danilo, i tre migliori Ronaldo, Dybala, no scusate, un altro messaggio, questo di Giorgio che scrive i tre migliori Ronaldo, Dybala a quadrato. Ciao da Giorgio, ciao Giorgio. Buongiorno e complimenti per come fate il vostro lavoro. Mi permetto, giocando, di dare i miei flop. Douglas Costa, Alessandro Chedira, i miei top, Bonucci, D'Elite e Dybala. Grazie Gianni da Castel Raimondo. Grazie a te Gianni, poi verremo da voi. Continuate a scatenare i peggiori e i migliori, sensazioni anche sul discorso che ho fatto poc'anzi su Ronaldo. Insomma, diamo per scontato che domani Ronaldo non salirà sull'aereo che porterà la Juventus in Sardegna. Punto di domanda, io sì, dai, lo do.
Io
lo
per
do.
Scontato no, lo do al 90, perché qualche dubbio
90%,
ce l'ho.
90%,
però, dai, secondo me lui vede domani come andrà Immobile, quindi gioca, secondo me.
Quando giocherà Immobile? Prima?
Come orario sì.
Vabbè, però lo devi portare prima. Non è che poi...
Esatto.
Allora, ragazzi, è il momento... Con Quintiliano, continuate, mi raccomando, a interagire con noi al 340-54-5324. Poi vi chiederò subito dopo la pausa di mezzogiorno qualcosa anche sulle partite di questo campionato. Ma adesso iniziamo un'analisi su quelli che sono stati i protagonisti di questo scudetto, partendo dai tre giocatori avanzati, i tre nostri attaccanti puri, definiamoli così. Io direi di andare con il fuoriclasse portoghese.
Iniziamo con Ronaldo,
che ha fatto grandissime, davvero grandissime cose, è stato uno dei protagonisti assoluto di questo 38esimo titolo della vecchia signora. Prego Quintiliano.
Ovviamente,
partiamo
Nicola,
con Cristiano.
È circoscritto al campionato, perché stiamo parlando solo dello scudetto, poi solo quando finirà la Champions League faremo
finirà. Sicuramente, esatto, finirà no, poi dovrebbe finire.
Allora, totale partite giocate 32, tutte dall'inizio ovviamente, e la media dei minuti a partita 88, quindi non è uscito sostanzialmente mai, se non un paio di cambi se non ricordo male. Per quanto riguarda, diciamo, l'attacco, lui ha 31 gol realizzati e la frequenza dei gol è di 91 minuti, cioè un gol a partita praticamente, Nicola. Infatti 1.0, tiri a partita 4.3, grandi occasioni da rete mancate 16. Per quanto riguarda la fase dei passaggi invece, 5 assist, pensa che non è poco secondo me,
no.
per chi segna tanti gol. Tocchi 55.7, grandi opportunità create 9, passaggi chiave 1.5, precisione negli stessi passaggi 31, che corrisponde all'85%, precisione passaggi nella propria metà campo 7.3, cioè l'88%, precisione nei passaggi nella metà campo avversaria 23.8, cioè l'82%, palle lunghe precise 0.9, 81%, precisione nei passaggi corti 0.8, 61%. La fase difensiva
non è precisissimo.
Esatto, la fase difensiva ovviamente.
Ragazzi, gli errori dobbiamo dire che oggettivamente ne commette.
Sì, ultimamente, soprattutto
ne commette.
Dopo la pausa soprattutto.
Anche alcuni passaggi a questa grossa, secondo me, non grossa, di questa difficoltà nel saltare l'uomo secco, va un po' non è, da quel punto di vista, un giocatore ovviamente che si è involuto rispetto a quello che abbiamo ammirato ai tempi del Manchester e del Real, ma gli anni passano anche per lui. Prego.
Certo. Per quanto riguarda, diciamo così, la fase difensiva, ovviamente lui è un attaccante, recuperi a partita 0.2, tackle a partita 0.4, possesso vinto 0.8, dribbling subiti a partita 0.5, salvataggi 0.7.
Salvataggi, che cosa si intende per salvataggi?
Evidentemente
recuperi,
esatto, no, poi più che altro credo che significhi salvataggi, eventuali azioni pericolose, ecco, questo
salvataggi eventuali azioni pericolose,
quello lì, cioè... Poi errore che ha portato al tiro, uno solo,
no, però questa cosa dei salvataggi sono curioso, devo capire cosa intendono questi grandi esperti che riescono comunque a
questi
analisti a metterti un po' di salvataggi, cosa intendete per un giocatore che gioca lì davanti? Devo capire che cos'è salvataggi, vi prego. Fatemelo sapere chi. Allora, se c'è qualcuno all'ascolto che sa cosa significa
sulla
salvataggi,
carta, dovrebbe salvare un gol sulla carta.
Salvataggi, uno intende salvataggi che significa poi salvare un gol. Vabbè, dai, dai, lasciamo perdere.
Allora, dribbling. Ma,
magari per i prossimi salta questa nota, esatto. Salvataggi, lasciamo perdere, perché intanto non si capisce esattamente cosa significa. Prego.
Dribbling riusciti 1.6, 62%, contrasti totali vinti 4.9, 55%, okay. Contrasti a terra vinti 3.8, 56%, contrasti aerei vinti 1.2, 52%, okay. Possesso perso 11.0.
11.0 è la percentuale, insomma, delle palle che ha perso.
11.0.
11.0 rapportate a? Si capisce questa cosa intendono? 11.0 in tutto il campionato?
Presumo, perché non mettono a partita, quindi penso che riguardi tutto l'arco del campionato. Okay. E ha beccato 3 ammonizioni.
Benissimo, abbiamo l'hit map di Cristiano, ci riusciamo, sì. Così la mandiamo anche in grafica. Eccolo qua.
Qua Nicola si vede suo raggio
Ronaldo
d'azione
del campionato.
Secondo me noi dovremmo fare degli indovinelli, tanto tu li indovini tutti, ai nostri radioascoltatori. Se vedi l'hit map senza nome, secondo me già capisci chi è.
E questo è Cristiano, ragazzi, vedete, tutto sulla sinistra
e poi si accentra,
poi ogni tanto va a prendersi palla anche a destra, perché quelli poi sono i movimenti che tanto vuole Sarri, no? L'interscambio anche con gli altri attaccanti, infatti lo vediamo, vedete, lo troviamo anche molto, se ci pensi, rispetto a quello che stiamo vedendo, lo mettiamo proprio in zona di schetto, comunque c'è una macchia rossa, sì. Dunque quello...
seppur meno pronunciata rispetto alla fascia sinistra, però qualche volta è andato il centrodestra.
Questa è la radiografia di Cristiano, sì, esatto. Il campionato questa, di Cristiano.
Pensa che
sì, è proprio lui, guardate ragazzi, è proprio lui.
Sì, sì. Il sogno di Sarri sarebbe stato quella macchia rossa tutta al centro, Nicola. Ti ricordi, voleva farlo giocare centravanti, ma lui sì. Ha rifiutato perché questa non vuole. Lui ama centrarsi e partire da sinistra.
C'è anche, vedi, quella macchia rossa a ridosso della linea di metà campo, un po' più bassa, dunque spesso va a recuperare
ogni
il pallone.
Sì, esatto.
Va a recuperare molto largo la palla per ripartire, sì, l'abbiamo visto tante volte anche lì, è vero. E beh, davvero interessante, insomma, questa è davvero la lastra.
Diciamo,
no?
che la lastra non è la lastra di un centravanti puro.
Direi proprio no. Cioè. È una lastra così a vederla, esatto. Amici, per chi ci sta seguendo in TV, è evidentemente la lastra di un attaccante esterno di sinistra. Benissimo, e questo era
Cristiano Ronaldo,
a cui ovviamente vanno le nostre congratulazioni per questo ennesimo titolo conquistato. Adesso passiamo a Paulino Dybala, la gioia. È stato per alcuni aspetti il suo campionato decisivo come poche altre volte. Andiamo con i numeri, appunto, del
Paulino Dybala.
10.
Totale partite giocate 33, di cui 25 dall'inizio, minuti a partita 66. Per quanto riguarda l'attacco, lui ha realizzato 11 gol. Ricordiamo, Nicola, qui non lo mettono, ma lo dico io, 8 hanno aperto la partita, dallo 0-0. Quindi l'incisività di come dicevi tu, di Dybala quest'anno è fuori di... Secondo me è stato più decisivo lui che Ronaldo, sotto certi punti di vista. Poi, frequenza gol, 197 minuti. Gol a partita 0.3. Tiri a partita 2.3. Grandi occasioni da rete mancate 8. 6 assist, Nicola, quindi è importante anche questo.
Importante.
Tocchi 60.7 a gara. Grandi opportunità create 13.
60.7 a gara, ragazzi,
non sono pochi, eh.
Non sono pochi, eh. Non sono pochi.
E ha creato, pensa, Nicola, 13 grandi opportunità sempre a gara, quindi proprio veramente quest'anno Dybala, secondo me, si è consacrato al ruolo di, che ha detto tu, fuori classe. Precisione 37.1, cioè 88%. Precisione nei passaggi nella metà campo propria 9.2, cioè 91%, pensa, Nicola. Lui poi è velocissimo nello stretto, anche non sbaglia quasi mai
con quella tecnica, ne sbaglia davvero pochi.
Precisione passaggi nella metà campo avversaria 28.7, cioè 81%. Palle lunghe precise 2.2, corrispondente all'87%. Precisione passaggi corti 1.8, 81%. Dybala ha recuperato a partita 0.4 palloni e ha fatto 0.6 tackle. Possessi palla vinti 0.8, non è poco secondo me per uno delle sue caratteristiche. Ha subito 0.9 dribbling.
No, Paolo recupera bene. Esatto, a me Paolo piace tanto anche quando va a prendersi il pallone, e anche la postura, no? La posizione nel proteggere la sfera, mi è sempre piaciuto tanto in quel movimento. Prego. quando si abbassa un po', no? Quasi si piega un po' sulle gambe, protegge il pallone per ripartire poi velocemente.
O gli fanno il fallo oppure
no. Spesso lo becca, infatti.
Dribbling riusciti 2.0, 61%, contrasti totali vinti 4.2, cioè il 50%. Contrasti a terra vinti 4.2, ancora 51%.
Quindi è buono, comunque anche la media dei contrasti è buona.
Sì, non è male rispetto a un giocatore delle sue caratteristiche.
Sto parlando di un 10, insomma.
Possesso perso 12.4, falli subiti 1.6 a gara e ha preso 5 ammonizioni Paolino Dybala, caro Nicola.
5 ammonizioni subite. Andiamo con la heat map.
Qui ovviamente vediamo un'altra foto, un'altra lastra come l'hai chiamata tu, e lui ovviamente parte da destra, tridente offensivo, no?
Vediamo
parte da destra, ogni tanto si accentra, però è molto pronunciata la parte ovviamente destra, e da lì anche i suoi dribbling partono, Nicola. Cioè, i dribbling io li chiamo un po' i dribbling alla Sivori, un Sivori veloce lo chiamo io quando fa quei dribbling, per certi versi.
Ho sempre cercato di battermi su questo discorso dicendo: ragazzi, ha tutto per comunque giocare da centrodestra per poi rientrare col mancino. E ho sempre fatto la battaglia della vicinanza alla porta. È un calciatore che deve essere messo in condizione di vederla il più possibile, perché ha una capacità di calcio di precisione davvero unica, no? Credo a livello in Italia, secondo me, il giocatore che calcia meglio in porta nel campionato italiano in assoluto.
Io ti aggiungo che secondo me quest'anno è il miglior giocatore del campionato. Questo credo che possiamo dirlo, no?
Sì, complessivamente
credo possano riconoscerlo anche i tifosi, insomma, delle altre squadre.
Vedete lì, appunto, nella radiografia dei movimenti di Paolo Dybala,
che ogni tanto va anche dietro anche lui, eh?
Eh sì, anche lui va ogni tanto ovviamente a dare un po' di sostegno
in fase di non possesso. Nicola, se avessimo fatto questa hit map lo scorso anno
sarebbe stata diversa,
la parte rossa pronunciata sarebbe stata molto più in basso, perché ricordiamo che Allegri, e quello un po' glielo rimprovero io personalmente, lo ha fatto giocare molto basso,
troppo basso. Andiamo allora, grazie Quintiliano. Dunque abbiamo analizzato CR7, Paolo Dybala, i suoi numeri per questo campionato, e chiudiamo con il nostro caro Pipa Gonzalo Higuain. Prego.
Pipita ha giocato 30 partite, di cui dall'inizio 18, le altre subentrando. Minuti a partita 57, quindi meno di mezz'ora a partita, Nicola, ha giocato il Pipita e ha realizzato 7 gol, pochini oggettivamente. Però Nicola, qui quando diciamo pochi gol, ricordiamo sempre la metamorfosi, secondo me, tattica di Higuain, perché è importante. Frequenza del gol 243 minuti a gara, gol a partita 0.2, tiri a partita 1.7, grandi occasioni da rete mancate 7. Lui ha fatto anche 4 assist, anche questo a beneficio di chi, insomma, anche per supportare il discorso, lui è diventato alcune volte una sorta di regista d'attacco, Nicola, non so se tu sia d'accordo con me, soprattutto no, nella fase iniziale del campionato,
completamente diverso rispetto a quello di qualche anno fa. Si è messo comunque
a disposizione
di quelle che erano le richieste per il bene della squadra. Dunque io continuo ad applaudire Gonzalo, e credo che davvero tra 10 giorni possa stare discretamente bene, perché può diventare fondamentale se dovessimo raggiungere il Portogallo. Prego, scusami.
Tocchi 27.5 a gara, grandi opportunità create 7, passaggi chiave 1.1, precisione 15.6, precisione nei passaggi nella propria metà campo 4.2, cioè 88%, passaggi invece nella metà campo avversaria 11.5, 79%, palle lunghe precise 1.3, 76%, precisione nei passaggi corti 1.1, 63%, recuperi a partita 0.2, take al partita 0.4, possessi vinti 0.4, dribbling subiti a partita 0.8. Poi dribbling riusciti 0.7, 63%, contrasti totali vinti 1.9, 41%, contrasti a terra vinti 1.6, 42%, contrasti aerei vinti 0.3 a partita, cioè il 33%, 2 ammonizioni subite da Higuain, di cui possiamo vedere.
Allora, e questa adesso diventa molto interessante, è sicuramente l'heat map, la radiografia più interessante qua, tra quelle che abbiamo proposto nella puntata odierna.
C'era una volta Higuaín del
qua,
Napoli.
Ragazzi, per chi ha la possibilità, ovviamente, che ci sta seguendo in TV, può vedere che è un giocatore che si è mosso in maniera completamente diversa. Ragazzi, fa impressione l'assenza di macchia rossa in area di rigore, ragazzi.
O meglio, ci sono, almeno, ma, ci sono, ma poco pronunciate.
Poco pronunciate, vedete le posizioni quali sono.
Tre quarti, Nicola.
Vi fa capire che tre quarti.
Non ti sbagli.
È incredibile, ragazzi. Ci racconta tutto, ci racconta la stagione di Gonzalo.
E quindi anche i pochi gol rispetto a quello che siamo abituati a vedere.
Vedi,
no?
Meno presente in area, evidentemente, più quasi lo guardi così, insomma, lo analizzi così e dici: questo è un
trequartista,
una mezzala di inserimento. Ma non diresti mai che Gonzalo Higuaín, no? Facendo il giochino a cui facevi riferimento tu, no, Quintiliano, di mostrare l'hitmap e chiedere agli amici di che giocatore si tratta, e qui credo che
qualche dubbio verrebbe, a meno che non segui la Juventus e capisci, insomma, che quello potrebbe essere Higuaín, ecco.
Ma molto, molto interessante, molto interessante. Grazie Quintiliano.
Grazie a te.
Dunque, questa è una prima analisi, poi ne avremo altre nei prossimi giorni sui calciatori protagonisti di questo 38esimo scudetto bianconero. Adesso la linea passa a Federico Rossi, ne torniamo tra circa 5 minuti nuovamente in diretta qui su Radio Bianconera. Tra poco.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Ci siamo, 12.07, secondo tempo di questa puntata del 28 luglio. Allora, ancora il sapore, no? Questo sapore dolcissimo che abbiamo in bocca dello scudetto numero 38. Anche dopo.
Occhio che se dici 38 può essere soggetto a critica.
Sì, qualcuno ci può contestare, ci contestassero. Allora, sappiamo tutti la verità. Bene, davvero. Abbiamo dei messaggi audio da ascoltare. Io direi di partire con una carrellata e poi cerchiamo di capire con il nostro Giovanni Albanese quale Juve vedremo domani a Cagliari, alla Sardegna Arena. Prego.
Ciao, sono Viviana, ho 9 anni. Ciao. E da 9 anni vinco lo scudetto. Forza Juve, ciao.
Ciao, grazie, ciao. Un abbraccio. Eh sì, 9 anni.
Come la mia bimba.
Che vinci lo scudetto solo tu, solo la tua Juventus. Prego.
Ciao ragazzi, Alfonso da Battivaglia.
Alfonso, ciao.
Vedendo il campionato come si è svolto, io guardo la prima alla 38esima giornata, dico primo De Ligt, secondo Dybala e terzo vedo benissimo Cuadrado ha fatto la differenza quest'anno.
Scelto
i peggiori tre non me la sento di dire nessuno, perché ognuno di loro ha dato il suo contributo, perciò peggiore tutti gli altri sei. Quelli i primi tre, tutti 10. Fino alla fine, forza Juve. Ciao.
Grazie davvero. Mi piace anche il suo pensiero, no? Dicendo sempre brutto dire i peggiori. Però dai, ripeto, perché poi, tornando al discorso che facevo prima, sono tutti i giocatori che hanno dato il massimo, poi per diversi motivi non sono riusciti ad esprimersi, cioè come fai a dire Ramsey, come fai a dire Bernardeschi non si è impegnato, hanno avuto ognuno problemi diversi, no? L'unico che a me veramente un po' si è rotto qualcosa dopo Udine con Alessandro, personalmente proprio non l'ho accettato quel momento di Alessandro, non l'ho accettato. Ci si sta giocando lo scudetto, non puoi camminare in campo come se non ti importasse nulla. E non era una questione fisica, perché poi l'ho ribadito più volte anche il giorno dopo la gara, dopo quell'episodio ha recuperato diversi palloni, si è un attimo riacceso, era proprio una questione di svogliatezza.
Esatto, quello che dà fastidio è l'atteggiamento, Nicola, perché magari uno può sbagliare una gara, no? Ci sta che durante l'arco del campionato, però se poi assume un atteggiamento così, diciamo così, di sufficienza in partite peraltro importanti, allora un po' ti arrabbi.
Sì, quello dà un po' fastidio. Andiamo con gli altri audio, dai. Carrellata. Grazie Fede.
Nick, ciao Quintiliano, Lorenzo a Colle Valdezza.
Ciao Lorenzo.
Sono entrato in trasmissione, in collegamento, quando dicevate i numeri di Ronaldo e Dybala. Che dire, potrei sintetizzare così. Dybala ha fatto la torta e Ronaldo ci ha messo fioricini, ci ha messo le fotografie, le candeline, l'ha accese e tutte e due l'hanno spenta. Forza Juve ragazzi, avanti fino a Lisbona. Ci manca quella forza, fiduciosi e avanti. Forza Juve, siete grandi. Ciao,
grazie.
Ciao, un bello accostamento gastronomico. Che hanno fatto la torta con.
Mi piace. Dai, andiamo, golosoni che non siete altro. Prego.
Ciao ragazzi, Alessio da Treviso.
Ciao Alessio.
Nel ringraziarvi per il lavoro di ieri, che è stato da lacrime agli occhi.
Grazie.
Per quanto riguarda i top e flop della stagione, nei top Paolo Dybala, poi Matthias De Ligt e Betancourt. Ronaldo c'è sempre, è un po' fuori categoria, c'è sempre. Fra i flop, Ramsey purtroppo Ramsey. Direi Alessandro. Io lo so, sarò impopolare, però ci aggiungo anche Bonucci.
Benissimo.
Perché gli atteggiamenti non mi piacciono.
Va bene. Grazie.
Ciao a tutti, buona giornata a te.
Grazie. Andiamo con un altro, dai. Poi tra poco ci colleghiamo con Giovanni Albanese per le ultime news.
Ciao campioni d'Italia, sono Raul da Parigi.
Ciao, Raul.
Vi saluto in compagnia del mio piccolo Ryan di 11 mesi.
Ciao.
Juventino Doc. Allora, per me, migliore in campo della stagione, escludiamo Dybala, perché sennò, ragazzi, perdiamo due voti. Quindi ci metto De Ligt, perché è difficilissimo venire a 19 anni a fare quello che ha fatto lui nel campionato italiano, dove quest'anno i difensori gli attaccanti fanno gol a favilla. Poi ci metto Bentancur, a sorpresa ci metto anche Rabiot. Poi i flop, ragazzi, sono quelli tre che si infortunano sempre: Douglas Costa, De Sciglio
l'abbiamo messo veramente molto molto poco,
molto poco, forse non è giudicabile,
veramente poco giudicabile De Sciglio. Peccato, perché è giocatore utile che può dare soluzioni sull'esterno basso, assolutamente, di dare diverse soluzioni. È un peccato, non l'abbiamo avuto quasi mai.
Purtroppo no, abbiamo dovuto adattare spesso,
sì, pochissimo.
Danilo, a parte anche lui quando gioca a sinistra di fatto è un adattato, però comunque anche con Allegri ci ha giocato. Invece Nicola, concordo con Costa, delusione, lo sai? Se dovessi aggiungerne un altro.
Che vi devo dire? Purtroppo tanti questi continui infortuni, adesso l'ultimo.
Però ha inciso anche poco Nick quando è entrato in corso d'opera,
sì,
dopo il
soprattutto dopo il lockdown, non è stato incisivo come d'abitudine, da subentrante. Andiamo con un altro, altri audio, dai, facciamo altri, diamo spazio ai nostri amici.
Ciao ragazzi, Alberto da Modena, siete fortissimi.
Ciao Alberto.
E a proposito,
grazie,
di infortuni Juventus, vorrei sapere un attimo la situazione di tutti gli infortuni e i rientri possibili in vista
Champions. Tra poco ne parliamo.
Grazie ancora.
Grazie,
a Giovanni.
Grazie a te. Tra poco faremo proprio un punto sull'infermeria bianconera e su quello che potremo vivere in attesa del Lione venerdì prossimo, ricordiamo, ore 21 Juventus Lione venerdì, non prossimo, ancora quello ancora dopo, ore 21 diretta su canale 5, ragazzi, lo voglio dire subito, dunque la partita
sarà in chiaro
visibile a tutti e vedremo quello che uscirà fuori. Io avremo tempo, adesso stiamo ancora celebrando lo scudetto, avremo tempo di avvicinarci alla gara di Coppa dei Campioni. Prego Federico.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano.
Ciao.
Fabrizio da Torino.
Ciao,
i migliori, vabbè, tralasciando il marziano numero 7, direi Dybala, De Ligt e Bonucci, che ha giocato praticamente sempre anche in condizioni fisiche imperfette. I peggiori, tralasciando invece quelli scarsi tipo De Sciglio, direi sicuramente Higuain, purtroppo, sicuramente Pjanic e Ramsey, delusione assoluta Ramsey.
Grazie, grazie, grazie per il tuo contributo, il tuo pensiero. Allora, un'altra cosa che voglio chiedervi è questa, ragazzi, ultimo gioco, ultimo sondaggio, ultime curiosità per quanto riguarda questa puntata e l'analisi dello scudetto juventino. Mi date le vostre tre partite più importanti di questa maledetta stagione divisa in due? Le vostre tre partite, focalizzate l'attenzione, ripensateci un attimo, avete tempo, messaggi di testo, anche vocali, 340-54-25324. Le tre partite chiave per lo scudetto numero 38 della vecchia signora. Io scelgo le due con l'Inter, Meazza e Torino, appena poco prima del lockdown, e poi inserisco la partita con l'Atalanta, perché credo che quel pareggio sia stato poi fondamentale per chiudere il discorso in questa seconda fase del campionato. Dunque, tre con tre squadre nerazzurre, tre partite contro tre squadre con la maglia nerazzurra. Dunque, le due con l'Inter di Antonio Conte e quella di 10 giorni fa, quant'era? Sì, 10 giorni fa con l'Atalanta, il 2-2 che praticamente ci ha consegnato il 90% dello scudetto. Queste sono le mie, votate le vostre al 340-54-25324. Ma adesso diamo la palla al nostro Giovanni Albanese per le ultime sulla squadra e ci ricolleghiamo anche a quella che è stata la richiesta di un nostro ascoltatore sull'infermeria, sulla situazione dei giocatori che in questo momento non sono a disposizione. Buongiorno Giovanni.
Ciao Nicola, buongiorno.
Ciao Giovanni.
Buongiorno Gio. Partiamo un po' da questa richiesta di un nostro amico, che però è utile poi per tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando. Situazione dell'infermeria bianconera, Giovanni, se possiamo fare un punto.
Ma guarda, partiamo da Dybala. La Juve giustamente scrive che sarà monitorato di giorno in giorno. Si parla di un'elongazione, solitamente per assorbirla ci vogliono tra i 7 e i 10 giorni. I tempi per vederlo in campo contro il Lione sono davvero strettissimi. La sensazione è che il giocatore a metà settimana possa essere rivalutato per capire se effettivamente potrebbe essere a disposizione per il 7 di agosto. Questo dipende molto da quelle che saranno le evoluzioni, le sensazioni, i riscontri chiaramente medici in queste prime ore di riposo. In questo momento è inutile dare false speranze, è inutile però vedere solo ed esclusivamente il bicchiere vuoto, perché non è mezzo pieno ma quasi. Quindi insomma, per quanto riguarda Dybala, un minimo di fiducia per vederlo in campo contro il Lione diventa necessario.
Perfetto.
Per quanto riguarda De Sciglio, sta lavorando ancora a parte, non col gruppo, almeno in questi giorni, quindi insomma la situazione è sicuramente in miglioramento, però stiamo parlando di un giocatore che non è ancora rientrato col gruppo, così come Chiellini. Ricordami gli altri.
Costa, c'è qualcosa su Douglas Costa.
Guarda, Douglas Costa per il campionato lo abbiamo chiaramente salutato.
Esatto. Okay.
E la prima parte di Champions League sarebbe comunque fortemente a rischio, perché è un giocatore che sarà valutato tra poco più di una decina di giorni. Significa che magari potremmo vederlo in campo in caso di finale di Champions League. Su Douglas Costa dobbiamo essere abbastanza...
Siamo stati un po' severi anche noi, qualche minuto fa proprio su di lui. Prego, prego. Sì, abbiamo sottolineato che, ragazzi, situazione particolare, gioca poco.
Diciamo, non è affidabile sotto il profilo, diciamo, poi abbiamo della tenuta fisica.
Abbiamo sottolineato che anche nel post-lockdown da subentrante non è stato decisivo come in altre occasioni. Prego, Gio.
Beh, sì, e poi purtroppo si ripresentano questi problemi fisici che sicuramente macchiano quella che quello che è il percorso del giocatore brasiliano, che Sarri, per quello che ha sempre detto, ritiene fondamentale nel suo organico. Che dirà, insomma, sapevamo già che la sua stagione fosse praticamente finita. Avevamo parlato, forse per primi, diverse settimane fa, di una possibile rescissione. Questa mattina ne parla anche un quotidiano, ovvero il Corriere di Torino. Mm-hmm. Credo questa possa essere la direzione.
Ascolta, andiamo un attimo, scusami, Quintino, andiamo invece ad altri due giocatori che potrebbero essere importanti in questo mese che manca, ci auguriamo che sia un mese circa, più o meno, che manca al termine della stagione. Demiral e Chiellini, situazione, Giovanni?
Demiral si sta allenando, chiaramente arriva da un lungo periodo di inattività. Chissà che tra Cagliari e Roma lo si possa vedere in campo, perché secondo me ci sono le condizioni, col minutaggio che poi deciderà Sarri insieme ai suoi collaboratori, insieme ai preparatori. Per quanto riguarda Chiellini, come ti dicevo, finora si è allenato a parte. Non so se magari ci sarà un'evoluzione a partire da questo pomeriggio, quando la squadra si ritroverà alla continenza per preparare, tra virgolette, questa sfida di Cagliari, che non è importante né per la Juve né per il Cagliari. Questo diventa fondamentale, perché comunque la Juve chiaramente vorrà onorare il campionato fino al termine, quindi giocherà contro Cagliari e Roma sicuramente per... non per fare la comparsa, però quando neanche la squadra avversaria è impelagata in situazioni di classifica, capite bene che l'ambiente diventa davvero molto più rilassato, e quindi secondo me ci sono diverse possibilità di vedere magari chi ha giocato meno, di vedere in campo qualche giovane contro il Cagliari, e diventa una buona opportunità per tutti. Qui i 5 cambi davvero possono dare manforte per far ruotare la rosa, per coinvolgere davvero tutti, e soprattutto per far riposare chi finora ha tirato la carretta, perché poi non dobbiamo dimenticare che questo scudetto lo vinci grazie a 10 partite che sono state giocate in un mese e 4 giorni.
La sensazione tua, quindi, Giovanni, e se, diciamo, se puoi fare i nomi, qualcuno dei big resterà a casa? Mi riferisco per esempio a Ronaldo.
Pensiamo di sì, credo di sì.
Se cioè, noi ce l'aspettiamo, anche se lui è affamato.
Sai, Gio, è anche lontano Immobile, no? Per il discorso di capocannonieri, ha una partita molto facile con il Brescia. Insomma, bisogna pensare al bene della Juve adesso, non alla classifica dei cannonieri. Prego, scusa.
Ma non, guarda, non c'è solo Cristiano Ronaldo, mi viene da pensare a Alessandro, per esempio, certo, che ho visto tanti. Molto sì, stanco negli certo. Ultimi giorni, sai, ma è una
può essere mia... una buona partita per una buona gara da giocare per Gonzalo, invece.
Sì, mm-hmm. Sì, ecco, potrebbe essere una buona partita per lui, potrebbe essere una buona partita per Danilo, che certo. Comunque è stato costretto a chiedere il cambio contro la Sampdoria, comunque può sicuramente giocare. Quadrado, secondo me, in questo momento bisogna farlo riposare come altri.
Certo.
Rabiot non ci sarà per squalifica.
Bene, meglio così.
Bentancur, direi, ha già riposato contro la Sampdoria, però davvero in questo momento è l'opportunità.
Già, fammi capire una cosa, tu che conosci bene l'Under 23, cioè i ragazzi che sono...
Luca Coccolo potrebbe tranquillamente fare il terzino sinistro, okay, al posto di Alessandro.
E tu ti sorprenderesti se domani vedessi il nome di Ronaldo tra i convocati? Quindi?
No, guarda, no, allora qui dobbiamo capirci. Il problema qui non è chi viene convocato meno. Il problema è che giocando ogni 3 giorni, dopo 10 partite di fila, magari in una riposi.
Ma dai.
Quindi non c'è vergogna. Se,
ci mancherebbe.
No,
se, se fai una panchina,
saremo tutti
sia
felici,
che ti chiami Giovanni Albanese o che ti chiami Cristiano Ronaldo, ancora di più, perché poi Cristiano deve assolutamente
però no, su
portarsi...
questa cosa io non sono d'accordo, perché la panchina per Giovanni Albanese è pesante,
no.
Attenzione. No diciamola tutta,
no, assolutamente no. Anche perché Cristiano Ronaldo ti trascina in Champions League, Giovanni Albanese sicuramente
ti trascina in trattoria. Quindi, un bel momento,
ecco,
sì,
ecco, quindi, ecco, quindi facciamo assolutamente riposare Cristiano, che diventa fondamentale nel prossimo percorso. Però dicevi l'under 23, ci sono sicuramente due o tre ragazzi che possono invece
Proprio iniziare dall'inizio, cioè, partire dall'inizio, dai, un paio, tre, non lo so.
Ma sai, se qualcuno cominciasse all'inizio non mi sorprenderei, tra Alexandro, che in questo momento ha evidente bisogno di riposare, e un Luca Coccolo che farebbe pure l'esordio in Serie A, ma che ha vissuto una bellissima stagione in seconda squadra, è stato spesso convocato da Sarri, si allenava in diverso tempo alla Continassa, in una partita come quella di Cagliari non mi sorprenderebbe. E lui come Simone Muratore, come... perché no, lo stesso Marco Olivieri, Luca Zanimacchi, per questi mi aspetto sicuramente. un esordio a Cagliari, una possibilità, assolutamente sì.
Perfetto, Gio, grazie, ci ritroviamo domani e avremo sicuramente qualche indicazione in più rispetto alla gara della Sardegna Arena. Buon lavoro, Gio, grazie.
Ciao, ragazzi,
Giovanni.
Grazie
a Giovanni Albanese, sempre puntuale con tutte le news, insomma,
dalla Continassa
o dai paraggi della Continassa.
Fa impressione, ricordi quando ci collegavamo via Skype, tutti i camion che passavano dietro, Giovanni, ma non hai paura? Gli ho chiesto un giorno,
era veramente lì proprio a pochi passi dalla strada. Dai, ci sono tanti messaggi da ascoltare, ma adesso ne diamo la linea a Federico Rossi per rientrare e chiudere questa puntata del 28 luglio di Stile Juventus. A tra poco.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Attenzione, Dybala, sinistro,
rete, ha segnato la Juventus.
Paolo Dybala ha incrociato il diagonale mortifero alle spalle di Samir Handanovic, insaccando a mezza altezza, e la Juventus è in vantaggio. Un diagonale improvviso di Paolo Dybala. Ronaldo fa proseguire ancora Higuain in area. Il ruggito del Pipita si alza nel cielo di Milano, ha raddoppiato la Juventus.
Poi il lancio a sinistra per Dybala, centralmente Ramsey, Dybala,
un dribble in sinistro. Gol pazzesco della Cioia, il raddoppio della Juventus al 22esimo minuto, gol pazzesco.
Alziamoci in piedi, perché questo è un gol straordinario.
Higuain entra in contatto con il pallone, anche se in maniera fortuita, poi Matuidi, poi nuovamente Alexandro per Matuidi dal fondo, e cosa che parte in mezzo, attenzione, Ronaldo, tiro in rete,
ha segnato la Juventus esattamente al minuto 9 nel corso del secondo tempo. Cambia il parziale all'Allianz, Aaron Ramsey.
decimo minuto nel corso della ripresa, è un momento di svolta, un calcio di rigore in favore della Juventus causato da un tocco con il braccio, meglio con l'avambraccio, con il gomito di Veron sul cross in mezzo di Dybala. Cristiano Ronaldo contro Gollini, la rincorsa di CR7 con il destro, rete, ha pareggiato la Juventus esattamente al nono minuto e 30 secondi di gioco nel corso della ripresa, il pareggio della Juventus sul calcio di rigore con Cristiano Ronaldo. Calcio di rigore, Cristiano Ronaldo, la rincorsa, il tiro, la rete, il pareggio della Juventus esattamente al 45esimo minuto nel corso della ripresa. Cambia ancora il parziale all'Allianz Stadium, ancora una volta Cristiano Ronaldo implacabile dal dischetto.
E allora le emozioni, alcune delle emozioni più importanti di questo maledetto campionato 2019-2020, perché noi non dimentichiamo mai e poi mai quello che abbiamo vissuto e come è stato questo campionato, cosa è successo, le difficoltà per tutti, davvero è qualcosa che verrà sempre ricordato, ma questo sarà sempre il campionato del maledetto Covid-19. Grazie a Federico come sempre per la sua collaborazione alla parte tecnica, per queste emozioni che ancora vogliamo ovviamente trasmettere a tutti voi amici bianconeri all'ascolto. Allora però dalle cose belle alle cose drammatiche, perché c'è una notizia che sta facendo discutere. Io mi sono fatto un'idea, io credo che a questo punto, se è tutto vero quello che stiamo leggendo negli ultimi minuti sui vari siti, credo che Leo Messi sia un nuovo giocatore dell'Inter, ragazzi. Perché, allora, Pintigliano, cosa sta accadendo?
La situazione è questa: voi sapete che Suning in Cina, tra le tante cose, ha una TV, una piattaforma televisiva, e anche in Cina ovviamente vengono trasmesse le gare di Serie A. Per presentare la gara di questa sera tra Inter e Napoli, proprio Suning ha fatto una locandina in cui viene rappresentato il Duomo e l'ombra di Leo Messi dopo aver segnato un gol. Quindi diciamo una suggestione, diciamo così, Suning sta facendo sognare i tifosi dell'Inter. Sapete benissimo che negli ultimi giorni
ci sono dei diritti,
il fuoriclasse
d'immagine,
argentino, cioè, è stato accostato ai nerazzurri, appunto, anche perché il papà ha acquistato un appartamento a Milano, quindi magari sarà solo una suggestione.
Vabbè, questa storia degli appartamenti io continuiamo ci credo poco, ho visto gente Nicola acquistare più case a Torino, guarda, a Torino, a Roma, a Napoli, quella vabbè un po'. Però ragazzi, facendo una riflessione,
capisci Nicola che abbia fatto,
credo che sia un messaggio questo, e se andate un po', se vi fermate un attimo a riflettere, ci sono anche analogie con quello che accadde 2 anni fa con la Juventus e Cristiano, ci possono essere delle analogie. Beh, io guarda, devo dire la verità, ma benvenuto, per il bene del calcio italiano benvenuto, sarà bello sfidarlo se dovesse andare proprio all'Inter, insomma, ma vi immaginate ragazzi,
sarebbe anche
Inter e Juventus con Cristiano e Leo Messi, ma è qualcosa,
sarebbe anche l'occasione per il giocatore di sfidare altri campionati, perché altrimenti rimane un cruccio, no? Di aver giocato soltanto nel Barcellona.
Vedremo, seguiremo l'evoluzione di questa cosa. Certo che se Suning ha presentato così, ripeto, in Cina ha presentato così però questa partita sulla sua piattaforma televisiva, io credo che, ripeto, ci siano dei diritti d'immagine. Credo che se fosse davvero così e nulla ci fosse in pentola a bollire, scatterebbero le querele, ragazzi, ma quelle pesanti.
Secondo me, allora, la prova sa quando l'avremo, Nicola.
La sensazione è che probabilmente l'Inter ha in mano il contratto di Leo Messi, ragazzi.
La prova l'avremo con la conferenza di Conte. Se lo vediamo sorridente, cosa che accade raramente, forse è vero.
Può darsi, dai, vabbè, è una cosa molto particolare questa. Ripeto, io sinceramente, da innamorato di calcio, sono felice di vederlo in Italia, no? Questa sfida proprio con loro. Mamma mia, immaginate come arriveremo a quella partita la prossima stagione 2020-2021.
Cioè, avremmo in Serie A,
lotta scudetto meraviglioso,
i giocatori più forti al mondo.
Dai,
avremmo, usiamo il condizionale.
Dai, torniamo davvero agli anni 80. Sono un po' là con l'età rispetto ai grandi campioni che sono arrivati in Italia subito dopo la riapertura delle frontiere, ma insomma, ragazzi, dai, che meraviglia che sarebbe per alcuni aspetti. Vedremo, però la cosa sta facendo discutere molto. Caro Federico, direi di fare una carrellata di messaggi, una carrellata di messaggi audio, poi andiamo a salutare Massimo Pavan. Abbiamo tanti messaggi di testo, Quintiliano.
saranno, come al solito
saranno arrabbiatissimi i nostri amici perché non siamo riusciti,
che ringraziamo sempre
ad accontentarli,
Nicola,
forse non riusciremo ad accontentarli tutti. Andiamo però con quegli audio, dai.
Ciao Nicola, Gabriele da Roma.
Ciao Gabriele.
Senti, io come ho già detto più di una volta, odio i parametri zero. Non si può costruire una squadra sui parametri zero, secondo me, soprattutto in mezzo al campo. Però ti volevo chiedere una cosa: in questa situazione in cui ci troviamo noi, un Cavani a zero vorrà tanto d'ingaggio sicuramente, ma per come è impostata e come verrà impostata la squadra, una bella punta come Cavani, benché intanto in là con l'età,
no, visto che
vuole prendere Dzeko, non vedo perché non perfetto, Cavani, perfetto. Anche se Dzeko è un pochino più funzionale,
ho capito
me.
Tutto, ho capito tutto.
Come lo vedresti? Grazie. Tu? Pensi siano soldi della società buttati per
io
l'ingaggio?
Penso una cosa, se è ben Ciao. Disponibile Higuain a rimanere alla Juventus, sinceramente mi tengo Higuain, ragazzi, io penso così.
Purché però Nicola stia in forma, perché
sì,
altrimenti
sì, no, però
diciamo il migliore Higuain me lo terrei anche
comunque
il migliore Higuain.
Cavani titolare non lo so se sia possibile. Cavani a disposizione è un altro tipo di discorso, ma a disposizione c'è anche il discorso di un ingaggio importantissimo, ragazzi, ci sono tante valutazioni da fare, però è interessante quello che dici tu, come
considerando la politica della Juventus, Nicola, la vedo un po' difficile, sotto il profilo degli ingaggi.
Sì,
eh?
Credo di sì, perché questo prende davvero tantissimo, non so quanto, 12 credo.
12 netti, se non ricordo.
12 milioni, insomma, qualcosa di davvero eccezionale. Andiamo con gli altri audio, Federico, grazie.
Buongiorno ragazzi, sono Massimo da Pianezza.
Ciao Massimo. Ciao, Massimo.
Niente, smaltita la festa perché ancora se ne sarebbe da festeggiare. Volevo solo chiedermi, ma per quanto riguarda il mercato, a parte Kulusevski e Arthur, secondo voi si potrebbe venire alla Juve?
Questa è una
grazie,
bella domanda.
Siete grandi.
Grazie,
Forza
grazie
Juve
a te,
sempre.
Buona giornata.
Resta d'attualità questa il nome di Milik.
No, ci torneremo, dai, sicuramente anche in queste puntate con le partite si giocherà, ma avremo possibilità di spaziare e dunque andremo anche sul calciomercato e faremo un punto della situazione con gli esperti di calciomercato per capire. Io non sono un grande esperto, sinceramente, amico mio, non so cosa rispondere.
Si parla di
adesso.
Milik, Nicola,
cioè,
in attacco
Milik
resta
l'attualità.
Perché, però dipende anche da Bernardeschi, perché Gattuso vorrebbe Bernardeschi come contropartita, mentre sì. Federico non sembrerebbe intenzionato a trasferirsi a Napoli.
Andiamo con altri audio, dai.
Buongiorno ragazzi, sono Michele da Barcellona. Salve a Nicola e a Quintigliano, il mio paesano. Per me il flop del flop è Bernardeschi, che mi chiedo ancora come fa a giocare nella Juventus. Questo me lo chiedo anche di Danilo. Bernardeschi, con tutto la voglia, lo sport, può pure dopare, ma non ce la fa, cioè non ha le qualità per stare per me nella Juventus, assolutamente. 45 milioni buttati veramente lì. Avete visto, no? L'ultima volta ha fatto un gol dopo due anni, solo così poteva fare il gol. E tra l'altro passaggio di Ronaldo, lui me la butta centrale lì, cioè non è proprio capace secondo me. Quindi flop number one lui, secondo i terzini Danilo e Alessandro. Poi valuteremo anche tutta la squadra eccetera.
Grazie.
Mentalità che deve trasmettere comunque Sarri, questo è anche un flop, vedremo.
Grazie, ciao, grazie, buona giornata.
Andiamo Bernardeschi, bisognerebbe aprire un capitolo a parte,
cioè, ci arriveremo dai eventualmente anche su Bernardeschi. Prego.
Ciao Nick Quintigliano,
ciao.
Tre partite fondamentali per questa stagione della nostra Juventus secondo me sono state Inter-Juve a Milano, Juve-Inter e Juve-Lazio l'ultima a Torino, che secondo me ha proprio dato lo stacco finale,
certo,
del campionato.
Certo.
Ciao raga, fino
ciao,
alla
grazie,
fine un abbraccio,
grazie.
Vi seguo sempre.
Grazie di cuore.
E continua a seguirci.
Andiamo.
Buongiorno, sono Gennaro da New York.
Ciao.
Forza Juve. Per me ci sono due partite che ricordo brutte. Va. Della Juve, quella persa con la Lazio,
sì.
Quella persa con il Verona e quella persa con
la peggiore,
il Napoli in Coppa Italia.
Le peggiori sono state forse Verona.
Buona giornata,
grazie,
ciao,
grazie,
da Gennaro.
Grazie, ci dai uno spunto, guarda, grazie. Anche le peggiori, sì.
Verona magari, sicuro.
Magari domani, dai, magari ce lo teniamo per domani questa cosa.
Esatto, sì.
Dai, teniamocela per domani. Abbiamo chiesto appunto le vostre tre partite dello scudetto, le partite secondo voi che hanno pesato di più, no? Che hanno pesato di più complessivamente sulla conquista del tricolore da parte di Madama. Andiamo con qualche messaggio quintiliano, ragazzi, purtroppo non riusciamo a accontentare tutti, vi chiediamo scusa, ma siete tanti
fortunatamente, grazie di nuovo. Ciao ragazzi, scusate, mi sono appena collegato, vorrei sapere cosa ne pensate di Bernardeschi. Non ho assolutamente nulla contro Federico, ma bisogna anche prendere atto che questo ragazzo non prende mai la porta. Grazie Massimo da Lugo.
Ciao Massimo.
Buongiorno, sono Luigi D'Anzio. Citerò quattro partite nelle quali il mio orgoglio juventino ha raggiunto il firmamento stellato: il 4-3 contro il Napoli, le due con l'Inter e il ritorno contro la Lazio. Complimenti, un abbraccio, grazie a te. Su Dybala non sono molto d'accordo sul fatto che la posizione in campo sia diversa dallo scorso anno, ma se proprio fosse come dite voi, allora quest'anno ha pagato Higuain.
Si abbassava di più lo scorso anno,
si abbassava molto di più.
Esatto. È diversa.
Sta molto lontano dalla avanti, porta,
ragazzi, per sta meno 5-6 metri più avanti, dai, come punto di partenza, no?
Esatto.
Quando poi recuperi tu il pallone sulla tua tre quarti, sta almeno 4-5 6 metri dai più avanti.
L'anno scorso Nicola andava a prendere palla all'altezza della mediana,
molto basso.
E quindi lui dice: è vero, lui dice, ma se così fosse, quest'anno ha pagato Higuain, visto che la sua heatmap, che è stato costretto a cambiare il modo di giocare. È quello che abbiamo detto. Cosa detto e si è visto benissimo. Comunque, Massimiliano, sì, da Liverpool.
L'heatmap davvero ci ha aiutato, ci ha aiutato proprio a capire qual è stato il campionato di Gonzalo. È un Gonzalo completamente diverso. Sarebbe curioso mettere a rapportare l'heatmap di questo anno, di questa stagione, questo campionato di Higuain con quello, che ne so, della prima con noi, con Max, 2016-2017.
E il secondo anno, tu lo ricordi benissimo, Nicola, cambiò già rispetto al primo anno di Allegri.
Sì, cambiò.
Higuain.
Sì, è vero.
Qualche metro più indietro. Ciao a tutti, sono Andrea. Purtroppo a me Ronaldo, a parte in alcune occasioni, non mi ha entusiasmato più di tanto. Vero, tantissimi gol, ma da lui mi aspetto, al di là dei gol, qualcosina di diverso. Magari mi sto sbagliando, ma non mi ha entusiasmato. Rabiot 8, il migliore per impegno, per determinazione e rabbia agonistica. Alessandro 5 non è più quello di qualche anno fa. Troppo altalenante, grazie di tutto, fino alla fine. Grazie a te.
Leggi un altro e poi salutiamo, sì, Massimo Pavano.
Ciao Nick e Quintiliano, io e mio figlio piccolo Andrea, che è nato nel dicembre 2011, ha visto un calcio bitonale. Questo per dire che tutti
bicolore.
Lui dice bitonale.
Vero,
coloro che ci sminuiscono sono faziosi, termine e giusto, prevenuti. Bitonale. Gli scudetti sono 38, le partite decisive secondo me sono state Juve-Inter, Bologna-Juve e Juve-Toro, dove abbiamo scavato il solco decisivo con la Lazio. Lorenzo da Colle Valdese.
Sì, anche Juve-Toro è stata molto importante al post lockdown. È interessante davvero, come sempre, ascoltarvi, leggervi, amici, siete fondamentali per la buona riuscita della nostra trasmissione. Allora, è un uomo distrutto dopo la notizia che sta circolando, sì, negli ultimi minuti, perché se lui c'è qualcosa che odia, oltre che andare allo stadio col De Bonis, è l'Inter. Lui la odia l'Inter, lui se potesse la cancellerebbe dalla faccia della terra, e la sua odiata Inter.
Quindi pensa se quella cosa
ha acquistato Lionel Messi, alla faccia del Pavanni di tutti gli juventini. Buongiorno Pavanna.
Ciao Massimo.
Buongiorno a tutti.
Certo,
buongiorno.
Che Nicola ti fa una presentazione non da tutti, Massimo, ogni volta.
Sì, bene, mi viene troppo
da... Dovevi andare a ridere, sì, perché io ti immagino, capito? Io ti immagino, dopo questa cosa che ha fatto Suning, ho immaginato la tua faccia e quella del Bosco, proprio terrorizzati da questa cosa. Ma dovete essere contenti, se mai fosse, no? Sarà ancora più bello.
Sì, no, ci
sarà ancora più bello, soprattutto sì, per la Serie A. Massimo, a parte gli scherzi, ma odi anche venire allo stadio con me, ovviamente, no? Cioè, ribadiscilo, ecco, perché lo dici sempre. Vedere una partita con il De Bonis è complicato, ecco.
No, che sia complicato è vero,
ecco,
e richiede una grande preparazione mentale.
Oltre che fisica, secondo me, Massimo.
Oltre, certo, che fisica, assolutamente, che sì, fisica. Sì, assolutamente.
Caro Pavanopoli,
sono
ma
cose
davvero
che possono fare tutti.
È vero, lei ha grande esperienza al mio fianco. Sì. Caro Pavanopoli, ma veramente questa cosa bisogna prendere in seria considerazione, perché credo che non si vada a sbilanciare un gruppo come Suning in questa maniera, no? Ne pensi?
Ma allora, non so se lo faranno l'anno prossimo, però vediamo. Io non mi sbilancio queste situazioni qui,
sono situazioni abbastanza, un insieme di situazioni complicate. Non so se Messi vuol venire, sembrerebbe più, più possibile andare al Manchester City a Guardiola, cioè proprio.
Però Massi, tu mi insegni che, cioè, presentare una partita in terra cinese, no, dove ci sono tanti appassionati di calcio, dove Suning è il gruppo più importante, probabilmente credo uno dei gruppi più importanti dal punto di vista strettamente economico finanziario, con migliaia di tifosi che seguono con grande passione il calcio italiano e seguono anche con grande passione l'Inter, buttare lì, diciamo, in prima pagina, definiamola così, in prima
locandina di presentazione,
prima serata,
della sfida contro il Napoli,
il Duomo e l'ombra, sì, di Leo Messi, beh, qualcosa deve essere successo,
quantomeno singolare, Massimo, no?
È distrutto, ma, l'ho detto, no, che è distrutto, ragazzi, voi non ci
allora
vedete,
guarda,
io conosco troppo,
nel senso, no, ma non sono distrutto per niente,
sì,
perché,
perché
poi stiamo tranquilli,
sei
che...
curioso, dai, sei curioso.
No, sarebbe molto ridicolo il fatto che non vincono neanche con me,
vabbè, quello eventualmente ci penseremo,
si è portato avanti,
no, beh, neanche se dovessero prendere, ma allora è sicuramente singolare, poi non so chi abbia fatto la locandina. Io non l'ho vista, quindi adesso devo andarla a vedere.
In redazione se ne discuteva animatamente prima, devo dire.
C'è stato... Nicola ha dato già la sentenza. Secondo lui, se si è sbilanciato così, vuol dire,
sì,
che ha preso
Massimo,
Messi. Io dico, calma.
Io dico che per arrivare a fare una cosa del genere, anche per una questione, ripeto, di diritti d'immagine di Barcellona, il calciatore, beh, io non lo so, ragazzi. Non lo so, alzo le mani, dai. Non capisco niente di queste cose, ma così è.
No, l'ho vista, ti dico, adesso l'ho vista.
La percezione, Massimo, è... la stai vedendo?
Sì, ma oltretutto mi sembra che lui sia vincolato fino al 2021.
Non so cosa dire, quindi non l'ha vista, io non l'ho vista ancora.
No, l'ho vista, vabbè. Ma mi sembra che lui sia vincolato fino al 2021, no?
Sì, ma lui ha contratto fino al 2021, sì. Allora,
di che cosa stiamo parlando? Cioè, nel senso, questa,
ho
diciamo,
capito, anche la, anche Cristiano aveva il contratto ancora per un anno con il Real.
Sì, però
è arrivato a parametro zero Cristiano.
Sì, però stiamo parlando di una situazione leggermente diversa, perché innanzitutto bisogna capire questa operazione, o fanno uno scambio con Lautaro, però ci devono mettere dentro ancora qualcosa.
C'è anche questa,
però Barcellona, certo, perde, cioè, nel senso, Madrid poi
si rinnova,
ha fatto questa operazione, ha preso
Massimo, prima o poi i momenti del calcio si chiudono, no? E anche per loro magari potrebbe essere il momento giusto, anche per il calciatore, di avere questo nuovo stimolo, chiudere la carriera in un altro campionato.
Sì, però, cioè, sai che non c'è, allora,
i fattori che lo potrebbero portare a Milano, Leo Messi, beh, ci sono, così analizzando lucidamente la cosa. Prego.
Allora, questo sì, però bisogna anche dire un'altra cosa, che diciamo che il Real però aveva tutta una serie di idee di un certo tipo. Oggi il Barcellona dovrebbe andare a prendere, in una situazione molto particolare, altri calciatori, e non è che ci siano poi tutti questi calciatori. Il Real aveva preso, vabbè, poi ebbero dei problemi, aveva preso Hazard, insomma, si era già mosso in un certo senso, no? E io non so se perderanno Suarez, perdono anche Messi, o vanno a prendere Neymar, però...
Ah, potrebbe esserci anche questo giro, sì, è vero.
Cioè,
magari Lautaro, Neymar,
inizi
la stagione con Lautaro, Neymar,
ma io non,
il francesino, però, insomma, non è che...
Però ti dico una cosa, vedendo il rendimento di Lautaro Martinez, anche Griezmann... Insomma, vedendo il rendimento Lautaro Martinez mica vale 100 milioni oggi come oggi. Nelle ultime partite ha fatto un gol negli ultimi 3 mesi, 4 mesi, due
guarda
gol.
Caso da quando si è parlato di Barcellona,
sì,
Massimo,
appunto, nel senso, sì. Ma mi sembra già il Barcellona è stato criticato in maniera molto molto pesante dopo che ha fatto già lo scambio Pjanic Arthur. Tra parentesi, poi potremmo anche parlare di Arthur che è fuggito di Brasile, cioè, ma queste cose non piacciono. Però vabbè, professionalità, non ne parliamo.
Giustamente un amico scrive un messaggio divertentissimo: ma caro Nicola, ma sono in Cina, ma cosa sai cosa gliene importa del copyright allora?
Battuta.
Simpatico questo messaggio.
Sì, e beh, però se lo fa una società
ragazzi, ragazzi, a me sembra una cosa abbastanza clamorosa.
No, a me sembra più che altro clamoroso il fatto che dal Barcellona non dicano niente. Se non dicono niente vuol dire che perché c'è veramente
se,
qualcosa.
Perché se non arriva una risposta,
se no devi chiedere i danni.
Se no devi chiedere i danni, è per quello che dicevo, ragazzi, è una questione di immagini. Immagini importanti, immagini del club catalano, immagini del calciatore. Ma ragazzi, io sinceramente lo ripeto, poi verrò smentito tra mezz'ora, ma ho la sensazione che sia successo qualcosa.
No, ma se è successo giorni. Qualcosa, il campione italiano torna a essere di un certo tipo.
Mamma mia.
Ah, che sai che non è andato essere? Più in pizzeria qualcuno?
Sì, è vero.
100 euro gliel'hanno rimesso.
Sì, è vero, visto, sarà contento almeno adesso, non romperà più le scatole, non cercherà
io dicevo Massimo, la prova può essere proprio Conte oggi in conferenza, se sorride vuol dire che gli hanno preso Messi, altrimenti continuerà nel suo status depressivo.
La domanda ci sarà. Ragazzi, allora, se hanno fatto questo o hanno già il contratto in mano, sono dei pazzi che vanno a rischiare delle denunce, insomma, dei problemi.
Ma cosa comunque, in ogni caso, Nicola, se puoi anche avere il contratto in mano, ma devi trattare col Barcellona, cioè non è che...
Magari una cosa è accaduta... Massimo, tu il calcio mercato se lo conosci bene, che la Juve non è che si porta a casa Ronaldo quando il presidente vola in Grecia, la Juve si porta a casa Ronaldo molto prima, al termine della finale di Coppa dei Campioni di Mosca inizia la trattativa. E noi lo veniamo a sapere 40 giorni dopo, Massimo.
No, quello sì. Però
allora potrebbe essere andata così anche con Leo Messi. Perché no, guarda caso arriva la rabbiatura sua, la semirottura con la società. E poi questo, e poi quell'altro. Cioè incastriamo un po' i tasselli del puzzle. E beh, può darsi che venga fuori una maglia nerazzurra col numero 10, Non lo so, ragazzi, questa è una... però Massimo l'ho veramente colpito.
Dire un'altra cosa, diciamo che è particolare, no? Il fatto che tu però poi dopo, adesso, allora, devi fare una stagione con Messi, non sai neanche se lo stadio sarà aperto, insomma ci sono anche...
Tanto lo porti a casa, se c'è l'affare, se annusi l'affare lo porti a casa, Massimo. Massimo, mi sembra che stai cercando delle cose che però stai chiusi e non aperti. Tanto te lo porti a casa. Io Massimo ho la sensazione che se questi si sono sbilanciati così, loro hanno comprato Leo Messi. Poi sbaglierò. Però io credo che non sia normale una cosa del genere, c'è qualcosa che non torna. Come se la Juventus ad un certo punto, intorno al 20 di giugno del 2000, che cos'era? 2018, all'improvviso proiettasse una maglia numero 7, non lo so dove. Fuori dallo stadium, qualcosa, cioè, capisci? Vabbè, vedremo.
Ah, quello sicuro. Allora, quello vero. Sicuro.
Ragazzi, sono però... tutti impazziti. No, dai, ditemi allora... voi, perché io lo ripeto.
Allora, ti do ragione.
Veloce, no, Massimo, siamo in chiusura.
No, però, guarda, su queste cose qua preferisco parlare quando le cose sono...
Va bene, perfetto, sei stato
molto... No, perché sono cose talmente...
Vabbè, noi stiamo analizzando una qualcosa che è accaduto, non è questione... Sì, aspettiamo, però è giusto commentare un attimo questa possibilità, perché credo che... Non lo so. Massimo, sì. Sono di 12.58, ci dobbiamo salutare. Riprenditi dopo questa notizia,
T'ho sentito, no, ma io sono...
Ho sentito un po'...
Sono... Dai, sono scherzo. Stimolato da questa cosa. Oh,
appunto, ti voglio così carico, caro Pavan, che sarà ancora più bello eventualmente. Ciao. Vabbè, Massimo!
Sicuramente sì.
Sarà bello il campionato, sarà bello.
Ciao Massimo, buon lavoro.
Se mai fosse. Ciao Massimo, grazie, a prestissimo. Ringraziamo Massimo Pavan. Scusate ragazzi, l'ho dovuto congedare davvero velocemente, ma siamo un po' fuori con i nostri consueti tempi. 12.58, ringrazio Federico Rossi alla parte tecnica, gli ospiti intervenuti, voi come sempre straordinari. Grazie Quintiliano.
Grazie Nicola.
Ragazzi, vi lascio per qualche giorno in mano di al microfono di Quintiliano per qualche giorno. Ci ritroveremo la prossima settimana, inizieremo il percorso di avvicinamento a Juve-Lione, qualche ora di relax anche per il sottoscritto dopo questa lunga camminata verso lo scudetto in questo anno davvero maledetto che non dimenticheremo mai. Grazie ancora a tutti, mi raccomando, appuntamento fissato domani alle ore 11 sempre qui su Radio Bianconera con Stile Juventus. Un abbraccio.
stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.